Stadio Aperto, TMV Radio, Nicolò Ceccarini con Stefano Carlesi in regia per continuare la nostra puntata di oggi, sempre con grandi ospiti. Saluto e do il mio buon pomeriggio a Nando Orsi. Ciao Nando, buonasera e bentrovato. Ciao.
Ciao, buonasera, ciao Nicolò.
Allora, caro Nando, in questi due giorni ti sei visto due partite, una di Europa League, l'altra di Champions League, però cominciamo con quella più recente, quella del Milan. Insomma, 24 risultati utili consecutivi, si è interrotta questa imbattibilità rossonera in un match nel quale però il Milan non ha fatto il Milan e ha meritato la sconfitta.
Sì, diciamo che ieri il Milan non ha fatto il Milan e il Lille ha fatto tutto perfettamente, però ha trovato una squadra, il Milan, organizzata, ha trovato una squadra capace, che si sacrifica, con dei giovani che sono veramente dei prospetti interessanti, però ieri il Milan non c'era. Tra l'altro il vantaggio del Milan scaturisce su un calcio di rigore, diciamo, un po' dubbio, però l'ingenuità di Romagnoli è stata abbastanza evidente. Quindi diciamo che il Milan, come ha detto Pioli, è ritornato un po' sulla terra, nel senso che erano 24 partite che non perdeva e una sconfitta ci può stare. Ecco, cataloghiamola come un incidente di percorso. Adesso bisogna girare pagine e pensare a domenica prossima al Verona.
Ecco, ti stavo proprio chiedendo questo. Secondo te quali ripercussioni psicologiche potrebbe avere questa sconfitta, per certi versi in attesa, contro un avversario non trascendentale, ma si sapeva che comunque Lille, anche in Ligue 1, era sicuramente una partita attendibile, anche per capire, no, il valore, visto che sta facendo un buon campionato. Pensi che ci possa essere uno strascico sul campionato, o questa è la vera prova del 9? Cioè, oggi affrontare il Verona dopo questa serie positiva ci dirà il vero valore anche di tenuta mentale del Milan?
Ma insomma, se il Milan deve fare un campionato di vertice, è possibile pensare che possa anche inciampare in qualche sconfitta. Diciamo che Lille è seconda in campionato, è una squadra che ha fatto bene, che è seconda dietro al Paris Saint-Germain, e quindi è ovvio che la sconfitta ci poteva stare. Certo, è ovvio che 3-0 fa male, però il Milan gioca con il Verona, una squadra che sicuramente è una squadra difficile da incontrare, l'abbiamo vista già col Benevento, ma l'abbiamo vista anche in altre circostanze, nonostante sia cambiata in tanti uomini, però è sempre una squadra molto aggressiva. È ovvio che è una prova del 9, ma sai, quest'anno un campionato così atipico che ce n'è per tutti, e quindi io sono convinto che il Milan si possa riprendere. È ovvio che serve il miglior Ibra, serve il miglior Romagnoli, serve il miglior Çalhanoğlu, servono insomma dei giocatori che debbono ritrovare anche una condizione non solo fisica ma anche mentale.
Quindi tu dici che il Milan, comunque, quanto è Ibra dipendente a tuo avviso?
Ma secondo me tanto, però dire che tanto Ibra dipendente si fa un po' il torto anche all'allenatore, il quale ha costruito una squadra secondo me con entrata nella testa dei giocatori, ha secondo me fatto degli acquisti buoni. Quindi secondo me il merito tanto di Ibra, ma d'altronde chi ha i fuoriclasse dentro la squadra è giusto che li sfrutti, perché sennò non ci sarebbero i fuoriclasse che poi decidono le partite. La squadra si appoggia un po', si appoggia su Ibra, però io penso che ci sono giocatori anche che fanno la differenza, no? Quindi sì. penso ai Leao, penso ai Rebic, penso allo stesso Bennacer, penso a Kessié, quindi a Çalhanoğlu, quindi giocatori il Milan ce l'ha, non è che soltanto Ibra.
Assolutamente. Senti, mi sposto un po' su quello che sarà il big match, no, di questo fine settimana, Lazio-Juventus. Come ci arrivano queste due squadre dopo il turno in Champions League? Perché poi si è discusso molto, no, Nando, sul pareggio della Lazio contro un avversario decisamente tosto, perché comunque andare a San Pietroburgo e portare a casa un risultato positivo, secondo me, non è poca cosa, mentre la Juventus ha praticamente passeggiato, no, col Ferencváros.
Sì, sì, è una partita difficile. È ovvio che la Lazio è in emergenza. Bisognerà vedere il risultato dei tamponi. Se la Lazio fosse ancora in emergenza, è ovvio che la Juve può essere favorita, ma se la Lazio è nella formazione titolare, in questo momento la Juve è più battibile che in altri anni.
Sì.
Quindi è ovvio che tutto dipenderà da chi la Lazio potrà schierare. È ovvio che non puoi sempre fare i miracoli quando sei in emergenza. Il sacrificio va bene, ma poi dopo le qualità tecniche vengono fuori, e fino a che incontri il Bruges o lo Zenit, che sono squadre così normali, la partita la puoi portare a casa. Quando incontri la Juve, soprattutto se è in vena, se sta bene, può diventare più difficile.
Però Nando, dobbiamo anche riconoscere a Simone Inzaghi di avere un po', no, cambiato rotta su alcune convinzioni tattiche, perché rispetto a prima l'avremmo visto, no, un po' più consolidato su certe situazioni 3-5-2, e invece ultimamente Simone Inzaghi ha cercato, no, di venire incontro anche alle esigenze della partita in quel momento e anche dei suoi giocatori. Questo secondo me è un'ulteriore nota di merito per questo allenatore.
Assolutamente sì. No, ma guarda che Inzaghi sta crescendo professionalmente alla grande, perché sta dando alla Lazio un'identità come Pioli. È entrato nella testa dei giocatori, ha la squadra tutta dalla sua parte, riesce a valorizzare giocatori che quando tu li vedi acquistati sembrano giocatori così di secondo piano, invece lui riesce a tirar fuori il meglio. E quindi secondo me questo è un allenatore che da qui a pochi anni ha una carriera secondo me già ben delineata.
Che pensi invece di Murici da questo punto di vista? Perché questo attaccante secondo me ha delle ottime qualità, Nando. Io devo dirti la verità, mi piace molto, soprattutto anche per come gioca di sponda. Chiaramente ora deve cercare un po' più se stesso, e quando intendo se stesso cercare la via del gol. Però secondo me è un acquisto di cui si parlerà più avanti. Deve ancora un po' capire i meccanismi del calcio italiano, ma vorrei sapere la tua idea.
Ma sai, la Lazio ha preso Murici soprattutto perché comprando Fares e avendo Lazzari sul fondo ci vai tanto e fa tanti palloni metti in mezzo, quello che un po' mancava la Lazio l'anno scorso, cioè sulla palla in movimento lo stoccatore di testa. Murici non di questo, ma anche altre qualità. È ovvio che come tanti giocatori il campione italiano deve permetterti di adattarti un po'. Lui poi non ha fatto più tiro, ha avuto il Covid, quindi problemi li ha avuti, ma io con Lusenit l'ho visto bene. Gioca molto con le spalle alla porta ancora, aiuta più i compagni che invece è andare a fare il finalizzatore. Però secondo me Murici poi dopo, tipo Caicedo, che sì, nessuno ci credeva all'inizio, adesso Caicedo entra, fa gol ed è diventato determinante.
Senti, l'obiettivo di questa Lazio a tuo avviso quale deve essere? La Champions? In intesa con un piazzamento Champions, oppure
sì,
anche il superamento del turno? Perché io credo che abbia tutto per farlo.
No, ma il superamento del turno quello è ovvio, è pacifico, perché adesso è un'occasione importante, perché ha due partite in casa con Zenit e Bruges alternate dalla trasferta di Dortmund, che possono dargli la possibilità di mettere al sicuro la qualificazione. Io penso che la Lazio debba confermare il quarto posto dello scorso anno, cioè quando una squadra per 2-3 anni, 4 anni di seguito arriva in Champions League vuol dire che economicamente è salita e ha un suo peso anche a livello europeo, e quindi è quello che deve fare la Lazio per la crescita.
Invece venendo alla Juventus, mi sembra che Pirlo sia andato ad adottare un modulo che oggigiorno non è particolarmente utilizzato, ma che a mio avviso invece è una grande certezza per tutti gli allenatori. Poi il calcio moderno, siamo per il 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2, poi mi dirai i moduli non contano nulla, però insomma, la Juve gioca col 4-4-2 mi sembra alla fine, no? Con le due punte, gli esterni che sono o Chiesa o Kulusevski e Cuadrado, insomma, e lì ha trovato secondo me un equilibrio importante.
Assolutamente sì, ma Pirlo è un allenatore al quale bisogna sicuramente dargli tempo. È ovvio che sta, non è all'asilo, alle medie, al liceo, è all'università del calcio, perché allenare Juventus è ovvio che non ti dà il tempo di sbagliare. Secondo me invece lui deve avere il tempo di sbagliare, anche se poi dopo è ovvio che deve sbagliare il meno possibile, perché la Juventus deve necessariamente fare il risultato, interessa poco. Però io penso che Pirlo possa essere un allenatore che prima o poi le sue qualità le metta al servizio della squadra. Lui sa di calcio come pochi, e quindi è ovvio che deve sfruttare soprattutto e deve dare la sicurezza ai suoi giocatori. Poi dopo la Juventus non ha avuto Ronaldo per 3 partite, ha pareggiato, a Ronaldo ha vinto le partite, quindi vuol dire che anche così come per il Milan, quando hai giocatori forti, importanti, ti appoggi su di lui e ti risolvono le partite.
Io sono rimasto sorpreso da Morata, devo dirti la verità, perché io non ero così convinto dell'acquisto della Juventus, perché mi sembrava un giocatore che sì, potesse dare il suo contributo, ma non determinante come Dzeko. Invece, cioè, lui è entrato nei meccanismi bianconeri, è vero che conosceva già l'ambiente, ma come se ci fosse stato da sempre. E tra l'altro segna, e anche con grande continuità, e non ha avuto questa continuità, per esempio, nelle esperienze precedenti, se penso al Chelsea, se penso all'Atletico Madrid, no Nando?
Io penso che lui sia cresciuto e abbia fatto esperienza dopo la Juventus, quando è andato all'Atletico Madrid, poi non mi ricordo dove è andato, no? Cioè lui è cresciuto proprio in questo senso, è cresciuto più che professionalmente, è cresciuto anche caratterialmente. Prima era un giocatore timido, adesso invece mi sembra un giocatore molto più espansivo. E quindi la Juventus ha preso questo giocatore per un'esigenza che che era sotto gli occhi di tutti, gli serviva un centravanti. La scelta è ricaduta su Morata, che è un giocatore che all'occorrenza, se tu lo metti fuori, riesce anche a non dire niente. Quindi è giocatore tranquillo. Sì. Però poi
questo
dopo...
anche Dzeko, nel senso, la Juve l'avrebbe preso perché sapeva che qualche volta Dzeko avrebbe potuto fare anche la panchina.
Ma non lo so, non sono tanto convinto. Invece, in questo momento, Morata è diventato indispensabile. Sì. È diventato indispensabile e mette in discussione un giocatore come Dybala, come Chiesa. Perché adesso Morata tu non lo puoi togliere, Ronaldo non lo puoi togliere. E quindi Pirlo si trova in questo momento a fare delle scelte, belle scelte, perché insomma avere delle scelte così sono delle tutti gli allenatori vorrebbero averle. Ma io dico che lì davanti ha trovato un giocatore sul quale contare anche nel momento in cui dovesse farlo uscire per una o due partite e rientrare, farlo rientrare. Sai benissimo che ci puoi contare perché ha acquisito una mentalità da grande giocatore.
Sì. Nando, per chiudere sulla Juventus, secondo te dov'è che oggi la Juve ha un punto debole? Cioè dov'è che la Juve oggi è più vulnerabile rispetto al passato?
Ma secondo me la fase difensiva.
E lì secondo te hanno un po' sottovalutato il fatto di vendere tutti questi centrali, perché poi alla fine è partito Rugani, è partito anche lo stesso Romero, Demiral tornava da un legamento crociato.
La Juve gli manca... Cioè loro pensavano sicuramente di avere De Ligt e Chiellini a tempo pieno. Sì. Invece De Ligt gli si è fatto male, Chiellini ancora non si è ripreso benissimo
Però De Ligt lo sapevano dalla fine della scorsa stagione.
Però De Ligt lo sapevano, però hanno pensato questo. Io non penso sia stato un errore di valutazione. Io penso che più che altro sulla fase difensiva, lì a sinistra forse potevano avere un'attenzione differente. Ora si è fatto male Alessandro. Quindi avendo soltanto Frabotta, Pirlo è costretto a cambiare delle volte, a mettere dei giocatori un po' fuori ruolo. Ecco, forse lì la Juventus doveva andare a riparare. Così non è stato, però ripeto, sulla tua domanda io penso che la fase difensiva della Juventus quest'anno sia meno efficace, ma soprattutto perché forse c'è meno copertura lì in mezzo al campo.
Qualcosa lì forse deve ancora aggiustare, probabilmente anche Arthur deve entrare meglio nel contesto, perché poi insomma è un giocatore di qualità, però alla fine c'è McKennie, è Bentancur che gli dà l'equilibrio, è Rabiot per certi versi.
Sì, sono loro, però Pirlo deve decidere chi mettere.
Per avere un assetto base, sì.
Bravo, deve avere i tre giocatori che gli danno più affidamento e andare avanti. Poi dopo ogni tanto ne può cambiare uno, ma cambiarne sempre due o tre, insomma, diventa difficile poi dopo andare a capire quali che sono le certezze.
Nando, tu hai capito che sta succedendo a Conte e soprattutto all'Inter? Perché poi alla fine, insomma, vediamo una serie di prestazioni che non sono neppure male per l'Inter, perché anche quella con Real Madrid non è stata una brutta prestazione, però questa squadra non riesce a portarsi a casa i risultati, non riesce a vincere, sembra molto legata a Lukaku, cioè alla presenza di Lukaku, cioè se non c'è Lukaku perde un valore importante.
Assolutamente sì, ma anche l'Inter, come per la Juventus, anche per la Lazio, problemi in difesa esistono.
Sì.
Perché quando tu giochi con De Vrij, giochi con Color e D'Ambrosio, tu c'hai due giocatori.
Nando, lo sai, è vero che non cambierà mai la difesa a tre Conte, questo lo sai anche te.
No, ma non è un problema di difesa a tre, è un problema di giocatori, cioè di difensori. Quando tu hai Skriniar, hai De Vrij, hai Bastoni, hai una difesa. Quando tu hai due giocatori su tre adattati o un giocatore su tre adattato, e le altre squadre ti capiscono, ormai lo sanno quello che devono fare, ti aspettano e ti ripartono. E quindi è ovvio che secondo me la fase difensiva dell'Inter, anche su certe valutazioni, non è stata quella giusta.
Poi dico
è ovvio che è Lukaku dipendente, perché Lukaku è uno degli attaccanti, i primi 5 attaccanti del mondo, è ovvio che ti aspetti sempre che faccia gol, lui li fa. Secondo me il fatto che Lautaro non stia in grandissima condizione è un po' condizionante, perché è Sanchez che la sua storia ti dice che in un campionato minimo 3 o 4 mesi sta fuori per problemi fisici, insomma queste sono cose che si sanno.
Sì.
E quindi è quello che è. Poi dopo un po' di Eriksen, gioca Barella, gioca Vidal, e gioca Nainggolan. L'Inter ha tante scelte. Anche qui Conte deve decidere, gli piace Eriksen? Sì, lo fa giocare. Non gli piace? fa il 3-5-2 normale.
Sì, però insomma, una risposta ce l'abbiamo già, Nando, mi sembra, su Eriksen. Anche a Valdebebas non l'ha fatto giocare, ha fatto entrare Nainggolan, quindi ormai mi sembra infatti ti volevo chiedere, secondo te Nainggolan ed Eriksen sono ai titoli di coda con l'Inter?
Beh, insomma, Nainggolan è rimasto all'Inter perché non è potuto andare a Cagliari. Sì. Quando è arrivato Conte è andato a Cagliari, quest'anno volevano darlo via, quindi mi sembra di capire che non è che a Conte piaccia tantissimo.
Però Eriksen è un mistero, perché voglio dire, io capisco, no, che un allenatore abbia il suo credo, ma come fai a, cioè, alla fine quando si parla di Vidal, no, per Vidal si vede, no, si percepisce che proprio ci stravede Conte. Eriksen fa molta fatica.
Sono due giocatori differenti.
Però
a Conte non piace, secondo me, il giocatore di grande qualità lì in mezzo, perché gli scombina un po' quelli che sono il tempo di aggressività sul possessore di palla. E poi c'è un'altra cosa che secondo me l'Inter ha due giocatori e due attaccanti che sono, tra virgolette, anarchici. Nel senso, non è che ti fanno il movimento come te lo fa Immobile, come te lo può fare, che ne so, Higuain, la profondità. Ha due giocatori di dare la palla sul piede, loro si girano e fanno gol. Lukaku no. Quindi Eriksen in questo contesto è un po' fuori, perché l'Inter è una squadra molto aggressiva.
Bisognerebbe chiedersi perché allora l'hanno preso, ecco.
Sono d'accordo con te.
Cioè, perché poi alla fine l'hai pagato 20 milioni di euro quando era in scadenza di contratto, fortemente voluto, quindi è evidente che cercava di fare un progetto. Poi tra l'altro io credo una cosa, Nando, poi voglio sapere il tuo parere. Ho la sensazione che oggi Conte ancora non lo dice, ma che cerchi un vice Lukaku mi sembra abbastanza chiaro, cioè senza nulla togliere a Pinamonti, che è sicuramente un giovane di talento, però lui ha bisogno di un centravanti fisico.
Bisogna vedere secondo me se l'Inter passa il turno di Champions League.
Sì. Se passa il turno, allora dici possono cambiare le cose anche là davanti.
Possono cambiare le cose. Se l'Inter non lo passa, rimane soltanto il campionato. Io penso che l'Inter con Lukaku, Lautaro e Sanchez e Pinamonti ce la possa fare.
Sì, sì. E invece sull'Atalanta che idea ti sei fatto? Perché insomma, questa imbarcata che hanno preso con il Liverpool, so, anche Gasperini ha detto no, insomma, dobbiamo cambiare atteggiamento, non ci possiamo permettere certe situazioni di gioco con avversari così. Ma secondo te è un inizio, voglio dire, di scricchiolio di un ciclo eccezionale, o secondo te è una serie di incidenti di percorso?
No, Nicolò, io dico una cosa, che l'Atalanta, cioè i cicli durano 2-3 anni. Poi dopo gli altri allenatori ti cominciano a capire. Allora l'Atalanta è una squadra che ha sempre rischiato, ha sempre detto noi vogliamo fare un gol in più degli altri. Sì, ok, ma non sempre ti riesce e non tutti gli anni ti riesce. Io ho fatto la partita, ho commentato Atalanta-Sampdoria, finita 3-1. L'Atalanta si è messa con le due linee e con i due attaccanti sotto palla quando l'Atalanta era in possesso. Difficile passare.
Sì.
Contropiede la Sampdoria ha fatto 3 gol. E poi dopo se non riesci a farli non fai sempre gol.
No,
quindi
è chiaro.
La fase difensiva dell'Atalanta secondo me è sempre stata così. Poi dopo ci sono le annate che ti dice bene, cioè che recuperi, e ci sono le annate che è difficile recuperare, non sempre le recuperi. Poi secondo me gli acquisti dell'Atalanta ancora devono incidere su qualcosa. Ecco, quello deve essere fondamentale, perché gli esterni che dovrebbero sostituire a Tebore e Gossens sono un colombiano che si chiama Mikai, non mi ricordo.
Sì, comunque abbiamo capito. Sì.
E l'altro è De Paoli, che sono due giocatori totalmente diversi, Atebor e Gosens. Quindi è ovvio che quando li vai a sostituire ti cambia proprio il modo di... E comunque Gasperini lo ha capito, perché Gasperini, nonostante possa piacere o non piacere, essere simpatico, però quando va in conferenza stampa dice quello che pensa, e dopo la sconfitta con Liverpool ha detto bisogna cambiare qualcosa. Ma lui è ovvio che bisogna cambiare qualcosa, ma è stato lui il primo a dirlo, e secondo me qualcosa cambierà. Ora non so se metterà una difesa a 4, se farà una difesa meno alta, non lo so, però sicuramente qualcosa cambierà l'Atalanta.
Nando, ultime due domande. La prima riguarda il Napoli. Che stagione è quella del Napoli e di Gattuso? Insomma, il Napoli ha vinto anche ieri in Europa League, ogni tanto fa fatica un po' in campionato, però io dal punto di vista della rosa vedo tantissime scelte a disposizione di Gattuso. Forse potrebbero avere bisogno qualcosa sulla fascia sinistra, no? Nel caso, visto che Ghoulam gioca sempre poco. Però oggi il Napoli ha una rosa, secondo me, da primissimi posti. Cioè, se dovessero fallire le grandi, io ci metto Juventus e Inter e le altre, cioè il Napoli potrebbe inserirsi anche per la lotta, scudetto.
Assolutamente sì. Io penso che se il Napoli decida di scegliere di giocarsi il campionato, io penso che il Napoli possa essere una delle squadre che può assolutamente arrivare in filo in fondo.
Sì, poi il colpo Bakayoko in mezzo al campo, secondo me gli dà quella fisicità che forse avevamo bisogno, no? Anche,
è stato ottimo, perché lì in mezzo al campo serviva un giocatore fisico, un giocatore di concetto, e Bakayoko è quello. Il Napoli secondo me può far bene, perché oltre ad essere cresciuta la squadra è cresciuto anche Gattuso, perché Gattuso è diventato un allenatore anche tattico, e quindi secondo me, ripeto, quest'anno ce n'è per tutti.
Senti, invece ti sei già espresso in questi ultimi giorni, ma una tua idea sulla Fiorentina? Certo, con l'organico che ha non è che sia uno squadrone che può lottare per l'Europa League, però nemmeno che abbia tutte queste difficoltà. Iachini probabilmente anche domani giocherà col 3-5-2, perché la notizia di oggi è la positività di Callejon, quindi l'idea era quella di passare a un 4-2-3-1 o un 4-3-3, quindi sfruttare, no, Ribéry e Callejon per la punta centrale, però domani a Parma, insomma, il tecnico si gioca tantissimo, ecco. Secondo
però,
te,
Nicolò, io dico una cosa. Sì. La Fiorentina adesso, perché c'è lo stadio vuoto, ma ha un bacino d'utenza e un ambiente che veramente ti trasporterebbe. Cioè, secondo me sarebbe ora che la Fiorentina facesse una squadra,
facesse il salto di qualità.
Cioè, io dico una cosa, sono 3 anni o 2 anni, non so quanto, che la Fiorentina cerca una punta, e ancora continua con Ribéry, Callejon, Vlahovic, che a chi ha preso qua me.
Sì.
Ma cioè, se tu spendi 20 milioni per Milik e lo metti lì davanti, secondo te non fai meglio? Secondo me sì.
Questa secondo me è stata anche un'idea delle ultime ore di mercato, poi era forse troppo tardi. Cioè, secondo te oggi
dovevano pensarci nelle prime ore di mercato.
Sì. No, dico, secondo te oggi la svolta potrebbe essere andare a prendere Milik a gennaio, per esempio? Cioè, serve
secondo
questo?
Me sì, ma una punta gli serve come il pane, perché il centrocampo della Fiorentina è forte. Non è vero che la Fiorentina è da Europa League, perché la Fiorentina secondo me è una gran bella squadra, solo che deve trovare un po' di...
Cioè, quindi tu dici la Fiorentina con Milik potrebbe lottare per l'Europa League, cioè con un centravanti alla Milik?
Secondo me sì, però se non c'è uno che ti fa gol è difficile.
E poi gli altri sono tutti ragazzi giovani, quindi è chiaro che...
Però c'è il centrocampo forte, ma sì. La Fiorentina c'è Castrovilli,
Bonaventura, Amrabat, Pulgar.
Sì. Secondo me c'ha
Porca Valero, sì.
La difesa è giusta. Cioè, a me sembra una squadra che possa dar fastidio, solo che deve trovare una continuità di risultati, soprattutto fiducia.
Sì, che quella mi sembra.
Anche l'allenatore ci deve mettere un po' più del suo, però.
Sì, penso anch'io. Nando, è stata una piacevole chiacchierata come sempre, io ti ringrazio e poi torneremo a sentirci presto qua sulle frequenze di TMV Radio a Stadio Aperto. Buon lavoro anche per Sky, per i tuoi commenti tecnici a Sky, e naturalmente a presto. Ciao Nando!
Ciao Nicolò, ciao, buonasera.
Ciao, grazie mille. Bene, ringraziamo Nando Orzi, adesso ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo dopo il radiogiornale e parleremo di Fantacalcio con Antonio Laus. A tra poco qua su TMV Radio.